l'ultima volta che ci siamo sentiti lei aveva evocato lo scenario di un'ipotetica terza manovra in Italia a dicembre. Davanti anche a questi dati, a queste notizie...
Ma io sono sicuro che questo avverrà, ma non avverrà in modo, per così dire, razionale e, come si può dire, meditato e cosa, ma avverrà sulla tensione dei mercati. Guardi, decisivo è quanto succede domani. Domani, paradossalmente, perché i mercati salgono, perché ci si attende che la Federal Reserve domani sera annunci che stamperà nuovi miliardi e miliardi di dollari. È questo che tiene sui mercati.
Ecco, che cosa potrebbe accadere?
Come l'anfetamina, la droga che permette di tirare in là e permette di rimuovere il fatto che camminiamo sull'orlo del baratro.
Ecco, però lo stampare ulteriore moneta, valuta, chiamiamola così, da parte della Federal Reserve, una valuta non corrispondente a un prodotto interno lordo, che cosa potrebbe generare? Che scenario potrebbe drogare, come dice lei, il mercato, ma dove ci porterebbe una decisione simile?
Lei deve considerare una cosa. Prima di tutto, questa cosa serve per tenere in piedi il mercato finanziario e il sistema bancario, non solo quello americano ma anche quello europeo. Lei avrà notato che la settimana scorsa le quattro banche centrali, Banca d'Inghilterra, Banca Nazionale Svizzera, BCE e la Federal Reserve, hanno deciso di fare operazioni di finanziamento in dollari per le banche europee che non riuscivano più a finanziarsi in dollari. Anche in America c'è il problema per le banche di finanziarsi, perché comincia come nel 2008. Le banche non si fidano più l'una dell'altra, stanno esplodendo sia in America sia in Europa i depositi delle banche che hanno liquidità presso la banca centrale, cioè preferiscono depositare i soldi presso la banca centrale che prestarla a un'altra banca, che sarebbe più conveniente perché paga di più, ma proprio per paura che poi magari questa banca fallisca e quindi non possano avere indietro i soldi, preferiscono depositarli presso la Fed o la BCE nonostante ci perdano. Allora, quello che serve questa manovra serve per dare linfa alle borse e per dare aria, ossigeno al sistema bancario, che è di nuovo, come nel 2008, in una situazione in cui vicino al baratro, perché si stanno manifestando tutti i segnali di sfiducia di una banca rispetto all'altra. Quali conseguenze lei dice? Io, secondo me, non ha conseguenze rilevanti, perché non si tiene conto del fatto che sta succedendo e che è in corso da 2 o 3 anni, quello che gli inglesi chiamano deleveraging. Cosa vuol dire? Vuol dire non solo che le famiglie indebitate cercano di ridurre il loro debito, non solo che le banche cercano di fare altrettanto, eccetera e così via, ma che soprattutto nel sistema finanziario c'è una riduzione dell'esposizione. Le faccio un esempio svizzero che così diventa chiaro. UBS dal 2008 a oggi ha circa dimezzato la propria somma di bilancio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutta una serie di prestiti a altre banche, al settore finanziario, a industrie, eccetera, sono stati tagliati. Non so se mi sono spiegato. Se questi prestiti fossero stati solo concessi a soggetti svizzeri, la Svizzera sarebbe in depressione, perché si tratta di 700-800 miliardi
di franchi
tolti al mercato. Allora lei deve pensare che dappertutto sta avvenendo questa cosa. Quando la BNP Paribas, banca francese, annuncia che vuole vendere 70 miliardi di attivi negli Stati Uniti, cosa vuol dire? Vuol dire che questi 70 miliardi di attivi li deve prendere qualcun altro, oppure vuol dire che quelli che hanno, per così dire, ottenuto dei prestiti da BNP Paribas si ritrovano senza liquidità. Questo processo, che è silenzioso, è in corso anche in Italia. Guardi che in Italia non è così facile avere un credito oggi dal sistema bancario, perché il sistema bancario ha difficoltà a rifinanziarsi. I tassi di interesse che paga lo Stato sono sicuramente inferiori ai tassi di interesse che devono pagare le banche italiane per finanziarsi sul mercato. Conseguenza è che le banche italiane sempre di più bussano allo sportello della BCE perché costa meno, ma è un processo malato. è un segno di malattia, non è un segno di salute.
In questi casi, se questo è l'inizio, alla lunga mi sembra che possa essere preconizzato il blocco del sistema, perché non potendo più accedere al credito, per esempio, le aziende, ci sarebbero dei problemi.
Stiamo arrivando piano piano lì, cioè anzi, velocemente lì. Ed era quello che era successo esattamente nel 2008, dopo il fallimento della Lehman Brothers, dove raccogliere o farsi dare un prestito era estremamente difficile. E noi stiamo ripetendo questa esperienza. Se lei va a rivedere quei giorni, vede esattamente che si sta ripetendo tutto. Anche allora c'erano i finanziamenti a tasso fisso in dollari, perché le banche europee non raccoglievano dollari, tutte queste cose, i finanziamenti limitati al sistema bancario europeo e via dicendo. Era lo stesso problema. Il problema, qui veramente bisogna mettersi d'accordo, è che c'è un castello di carte che non sta più in piedi e quindi si cerca di tenerlo in piedi. Perché non si fa fallire la Grecia? La Grecia è fallita, non c'è alcun dubbio. Bisognerebbe ristrutturare il suo debito, cioè stabilire che quelle obbligazioni emesse dallo Stato greco non valgono 100 per ipotesi, ma valgono 40 e che 60 è di perdita. Perché non lo si fa? Non lo si fa perché da un canto ci sarebbe un effetto domino sul debito portoghese, irlandese, spagnolo, italiano e molto probabilmente francese, ma inoltre perché quelle perdite che dovrebbero incamerare, dato che detengono molti titoli greci, le banche francesi e tedesche, porterebbero alla necessità di nuove iniezioni statali per salvare queste banche. E quindi sarebbe un processo che provocherebbe una dinamica simile, ma secondo me addirittura più forte, del fallimento della Lehman.
Dottor Tuor, io la metto un attimo in stand-by, stia qui e do il benvenuto al nostro ospite, al nostro terzo ospite, Andrew Spanhaus di Movisol, il Movimento Solidarietà e Diritti Civili, Lyndon LaRouche. Spanhaus, buonasera, benvenuto.
Buonasera, un grande hello a tutti.
Allora, come andiamo e quali riflessioni su queste parole sentite da Alfonso Tuor, su questa apocalittica previsione del dottor Tuor?
Io concordo con il quadro che ha trattato il professore, e qui siamo in una situazione dove il tentativo da parte della Federal Reserve di rifinanziare tutte le banche, no, non solo appunto statunitensi, ma
è davvero una data campale quella di domani, Andrew, quando la Federal Reserve potrebbe ristampare ulteriore valuta.
Loro sono decisi ad andare avanti, si dice che Greenspan cambierà nome, sarà un altro nome piuttosto che quantitative easing, però la politica rimane quella. Appunto, questo dato molto rilevante del fatto è che la Fed intende salvare, cioè stampare dollari per finanziare le banche europee e salvare la BCE. Il fatto è, questo aggiungo a quello che è stato già detto, che come hai detto tu, le banche sono strapiene di soldi, nel senso che hanno i soldi, sono stati rifiati, che poi danno, tengono a deposito con le banche centrali, no? E questo è il motivo per cui i soldi non vanno all'economia reale.
Esatto.
I soldi non ci arrivano. Perché non si può prendere è difficile avere un credito dalle banche? Perché l'economia va male. Infatti, quando la Standard & Poor's o chi altro dice l'Italia va male, da una parte hanno una visione completamente sbagliata loro, ma d'altra parte è ovvio, più tagliamo bilancio in questo modo, più andiamo male e continueremo ad andare male.
Ecco, però detto anche da voi, questo è il gatto che si morde la coda, perché comunque dalle banche, dalle agenzie di rating sembrerebbero giungere agli stati nazionali queste imposizioni di tagliare le spese sociali, di tagliare la previdenza, di tagliare tutta una serie di fattori per...
Infatti,
ecco, perciò che cosa sta succedendo?
Questo succede perché stiamo seguendo la politica dei mercati internazionali.
Esatto.
Poi i mercati internazionali si rendono conto che in realtà fa male. Guardiamo la Grecia. Non doveva risanarsi la Grecia con i grandi tagli a bilancio. La Grecia ha fatto un PIL di meno 7% nell'ultimo anno. Perché una politica di questo tipo distrugge l'economia, non è che migliora l'economia. Non c'è nessuna soluzione in una politica di forti tagli al bilancio dello Stato in questo modo. qualche spreco si troverà senz'altro, ma quando si mette tassi su tutti, si tagliano i servizi, si tagliano investimenti, peggiora solo, significa solo che bisognerà rifare le stesse cose ancora più grandi nei prossimi mesi, senza dubbio.
Ecco,
bisogna rompere, bisogna dire che la strada è un'altra, investire in modo produttivo per far crescere l'economia.
C'era Alfonso Tur che voleva aggiungere qualcosa, dottor Tur.
Io sono assolutamente d'accordo, il problema è che dal 2009 noi siamo stati sotto ricatto del sistema bancario, e non parlo di quello italiano che è meno attivo in tutti i prodotti derivati, i prodotti strutturati e via dicendo, parlo di Wall Street, di Londra e anche delle banche svizzere, siamo stati sotto scacco, quindi tutte le politiche sono state basate sul principio salviamo il sistema bancario per salvare l'economia, non abbiamo posto nessuna condizione al sistema bancario e non abbiamo investito nell'economia, cioè per veramente rilanciare l'economia. Quindi abbiamo sprecato un sacco di soldi per tentare di mantenere in piedi questo castello di carte senza renderci conto che la base, cioè l'economia, nel frattempo soffriva e soffriva sempre di più. È una politica folle determinata da un rapporto di forze, non parlo tanto dell'Italia, ma negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, eccetera, in cui i governi sono sotto ricatto da parte del sistema bancario e del sistema finanziario. Quindi si investe per salvare questi, che tra l'altro guadagnano un pacco di soldi, e a scapito dell'economia reale.
Ecco, una domanda a tutti e due, prima la chiedo risposta ad Alfonso Tur. Come deve rispondere la politica ha le armi per rispondere a queste bordate che vengono dal mondo finanziario, oppure dobbiamo assistere impassibili?
Il problema è che in un mondo globale non lo può fare un paese, lo devono fare come minimo o gli Stati Uniti o l'Unione Europea. Il problema è che un paese se risponde...
Ecco, però, dottor Tur, mi perdoni, prima Andrew Spenhouse ha detto la Federal Reserve, quindi Ben Helicopter Bernanke, è stato un lapsus, sì, quello di prima di Andrew Spenhouse che ha citato Greenspan. Esatto, ha detto ci mancherebbe, era giusto per correggere, però da questo punto di vista... Se stanno stampando anche per la BCE, quindi tutto passa per gli Stati Uniti, anche la BCE è sotto scacco degli Stati Uniti.
Secondo me non è così, ma sarebbe complicato. Il problema fondamentale è questo.
No, ecco, giusto per capire come gira.
Il problema fondamentale è questo. Se noi tentiamo di tenere in piedi questo castello di carte senza investire nell'economia, succede come in Grecia. In Grecia è paradigmatico, cioè li obblighiamo a fare misure di risparmio. Il paese va in recessione e il debito pubblico invece di diminuire aumenta, nuovi risparmi, si arriva a distruggere un paese. Guardi che in Gran Bretagna hanno fatto il governo Lee Cameron ha fatto queste misure di risparmio, il deficit pubblico non è diminuito, è aumentato, perché nel frattempo l'economia si è contratta. Allora qui il problema è che è un problema politico, ma non italiano, perché non è tanto lì la battaglia vera, è un problema politico americano. Obama ha fallito completamente, è stato il servo di Wall Street invece della speranza del popolo americano, ed è il problema del ricatto delle banche francesi e tedesche nei confronti dei governi di questi paesi e di quelle inglesi nei confronti del governo inglese.
Andrew Spenhouse, su quest'ultima dichiarazione di Alfonso Tur su Obama, insomma, mi sembra di capire che le vostre visioni collimino.
Sì, Obama non ha fatto nulla per sfidare il sistema, cambiare il sistema finanziario, ha fatto tutto quello che gli è stato detto. Abbiamo una situazione dove la politica, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, non si mette contro quello che è l'espressione del sistema finanziario internazionale, perché la Federal Reserve, la BCE, sono l'espressione delle grandi banche, le grandi banche d'affari, che adesso sono anche banche commerciali, sono l'espressione di questi gruppi che intendono utilizzare il sistema finanziario e la finanza per garantirsi un controllo politico. La politica in Italia, in Europa, negli Stati Uniti deve dire no, deve dire basta. Deve fare quello che è stato quasi fatto in Svizzera l'altro giorno come primo passo, il Glass-Steagall, cioè questa separazione tra le banche commerciali, ordinarie, e le banche d'affari. In Svizzera, se non sbaglio, si è arrivato a pochi voti un primo passo significativo in questa direzione. Si sta discutendo di questo in Gran Bretagna, anche se in modo veramente insufficiente.
Dalla decisione vera.
Allora, dice Alfonso Tuor dalla Svizzera che la decisione vera è ancora lontana. Che cosa è successo?
È ancora lontana.
Ecco, Alfonso Tuor, magari
si c'è una discussione al Parlamento, no?
Sì, si è discusso in Parlamento, si è aumentato le riserve che le banche devono, per così dire, detenere, ma però è stata bocciata la Glass-Steagall Act, anche se non era esattamente la Glass-Steagall, ma era di fare un sistema per cui il fallimento della parte di banca d'investimento non comportasse anche il fallimento della parte commerciale e di retail banking.
Allora, vorrei sottoporvi una domanda, visto che il tempo è poco, ma tanto torneremo ancora e vi invito subito a tornare nei prossimi giorni a parlare di questo argomento che ci terrà comunque tutti incollati qui. Molti in Italia stanno dibattendo sulla colpa del governo, la colpa di Berlusconi, la crisi è colpa di Silvio Berlusconi, dei suoi comportamenti, via dicendo. Secondo voi è questa la lettura della crisi globale ascrivibile a Silvio Berlusconi e i suoi comportamenti, o c'è qualcos'altro? E poi lo chiedo a entrambi, come ne verremo fuori, che cosa succederà da qui a dicembre? Alfonso Tuor.
Secondo me Berlusconi è una vittima, non è responsabile della crisi. La crisi non è italiana, questa non è una crisi italiana, adesso è diventata italiana. La crisi era una crisi di Wall Street che poi si è diffusa, in pratica ha infettato il corpo dell'economia occidentale e ha infettato fino ad arrivare a infettare anche l'economia italiana e la credibilità dei titoli di Stato italiano. Berlusconi su questo non è responsabile. Secondo me Berlusconi oggi però ha una responsabilità nella capacità sua di reagire a questa crisi. Paradossalmente oggi mi sembra indebolito e quindi non in grado di reagire. Secondo me Tremonti, che anche a sua volta è indebolito per altri motivi, politici, scandali milanese, via dicendo, aveva anche avuto una lettura corretta della crisi, che bisognava colpire questi. Purtroppo il suo indebolimento, le condizioni di debolezza in cui è finita l'Italia, non gli fanno più dire quelle cose che una volta nel 2008-2009 aveva il coraggio di dire.
Andrew Spenhouse, in conclusione.
Come ha detto un mio amico toscano, vorrei che quest'estate Berlusconi avesse passato più tempo con le ragazze e meno a fare i tagli a bilancio.
Ecco.
Perché
in controtendenza perché proprio.
Perché quello che è stato fatto appunto non è una risposta, è stato fatto sotto ricatto, però è ricatto, come dice Tuor, questo è un ricatto di un sistema che è in fase di crollo, in fase di morte. Non è una colpa di Berlusconi quello che sta succedendo. Poi il fatto è che il governo Berlusconi, i governi Berlusconi nei anni hanno fatto meno di quelle riforme strutturali chieste dai mercati, che significa forti tasse sulle persone, tagli alle pensioni, tagli agli investimenti, liberalizzazioni, privatizzazioni. Hanno fatto meno di questo di quello che ci si aspettava, quindi si vuole colpire, si sfrutta gli scandali anche per questo motivo. Un grosso problema è che quando Tremonti diceva le cose molto giuste e oggi le ripete in alcune sedi, però appunto è in una fase di ricatto dove si trova costretto a fare delle cose che non dovrebbe fare assolutamente, quando lui dice e diceva soprattutto 2 anni fa le cose più forti, il resto degli altri nelle istituzioni italiane, nella politica italiana, invece di sostenere questo e portare avanti una battaglia a livello internazionale per un cambiamento verso Glass-Steagall, verso una riorganizzazione del sistema, facevano altro. E quindi oggi vediamo che l'opposizione, piuttosto che alzare la in questo senso, invoca un governo tecnico per fare peggio di quello che si sta facendo adesso. Questo è un grosso problema che l'Italia ha in questo momento. Le risposte ci sono, la soluzione c'è, se ne discusse un po' in Svizzera, se ne sta discutendo in Francia, in Inghilterra, in vari paesi in modo insufficiente, ma il problema è come portare questo a attuarlo e avere piano B, cioè per renderci conto che l'euro non sopravvivrà così e quindi bisogna discutere e decidere come cambiare.
Allora, io vi ringrazio, vi rinvito davvero a tornare a parlare di questi argomenti, non mancherà l'attualità. Grazie ad Alfonso Tuor dalla Svizzera, grazie a Andrew Spennaus.
Grazie a voi.
Grazie. Noi torneremo dopo con la terza parte di Chiari a Tiro.